Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Sono Massimo Petrucci di 667.agency e come sempre con me c'è Giuseppe Franco, che saluto.
Eccomi in questa puntata, io sono pronto ad ascoltarti. Tra l'altro mi hai lasciato a metà nella precedente puntata, dove abbiamo visto quelli che sono i momenti dove dobbiamo scrivere, insomma, i contenuti, il momento giusto, eccetera. Però voglio dire, il traffico, come facciamo con questo traffico? Come arriva sta gente lì? Non è che è facile, però poi...
Il traffico è un problema, questo in generale, soprattutto di questi tempi d'estate.
Ci vorrebbe, ci vorrebbe in qualche maniera anche il suono del denaro, no? Delle monete, perché esatto. Poi il traffico, ora insomma ci sono tante varianti, abbiamo il traffico organico che dovrebbe arrivare, quello gratuito, che poi gratuito, parliamone, perché comunque c'è tanto lavoro dietro, e poi quello a pagamento, comunque vai.
Ma di gratuito? Allora, di gratuito in realtà su internet non c'è nulla, a meno che il tuo tempo non valga niente. Se il tuo tempo non vale niente, allora è gratuito, ma se il tuo tempo vale qualcosa, quindi di gratuito non c'è nulla, perché anche quando tu vai sui tuoi social preferiti e scrivi dei contenuti, scrivi un post, metti un link, eccetera, eccetera, comunque stai impiegando il tuo tempo, e comunque il tuo tempo ha un costo sempre se sei un professionista e ti occupi di business. Quindi in realtà il gratis non esiste, c'è comunque sempre o un investimento di tempo o un investimento di soldi, e poi dipende anche da quanto tempo, cioè dopo quanto tempo tu vuoi i risultati. Se vuoi dei risultati velocemente, allora devi aumentare l'investimento di soldi. Se invece hai, come dire, possibilità di attendere un po' più di tempo, allora il tuo è un investimento appunto di tempo. Cioè questo è quello che bisogna far comprendere a molti imprenditori e professionisti, che molto spesso vorrebbero risultati molto velocemente ma senza investire neanche un euro, e questa cosa qui è praticamente è impossibile, non esiste. Questo funziona soltanto per vendere corsi che ti dicono come fare a fare soldi senza soldi, e fanno arricchire chi ti vende questo corso, a te poi nel frattempo hai soltanto buttato altro denaro. Ora, al di là di questa veloce polemica che insomma mi viene sempre in mente ogni volta che si parla di internet senza soldi, è molto importante valutare sia il traffico organico che il traffico a pagamento, come dicevi giustamente tu. Il traffico organico è tutto il traffico naturale che ti può arrivare perché il tuo articolo, il tuo sito si è posizionato in Google, quindi qualcuno cerca una parola chiave, cerca con una determinata frase e viene fuori un link che porta al tuo sito o al tuo blog. Poi c'è come traffico naturale e organico ci sono i social, quindi ad esempio tu pubblichi un post sul tuo Facebook, sul tuo LinkedIn, sul tuo Twitter e così via, una persona è interessata a quello che hai scritto, clicca magari su quel link e va sul tuo sito, va sul tuo sito e-commerce, va sul tuo blog, approfondisce, magari acquista il tuo prodotto oppure ti contatta. E poi ci sono anche altri tipi di social, come ad esempio YouTube, di cui tu sei un grande esperto, caro Giuseppe, infatti ora lascerò a te la parola, che permette un tipo di traffico organico più interessante per certi punti di vista, perché ad esempio quando su Facebook tu vai a pubblicare un video, poi questo video scompare, invece con YouTube che succede?
Beh, guarda, qui hai toccato un tasto e ribadisco ancora, sottolineo quello che hai detto tu, non vorrei che fosse sfuggita questa cosa. Il traffico gratuito non esiste, perché nel senso c'è tanto lavoro, anche preparare, stare, per esempio io pubblico video YouTube da diversi anni, ogni settimana c'è un contenuto che arriva. Qual è la differenza? La differenza è che l'unico organico, l'unico, insomma uno dei pochi, almeno adesso a mente, forse uno dei migliori, tra quelli diciamo gratuiti inteso dove non devi mettere dei soldi, però ci metti tanto lavoro, perché preparare un video ci vuole tempo, devi organizzarlo. Però il bello è che se tu pubblichi lo stesso video, io c'è stato un periodo che pubblicavo sulla mia pagina anche gli stessi video per fare dei test, allora che cosa succede? Che mentre tu pubblichi quel video su Facebook dopo 24 ore, adesso è anche sceso a dire il vero, però 24 ore e quel video viene visto, poi non esiste più, sparisce, a meno che tu non vada ad investire economicamente, metti dei soldi, sì, capita, ti dico, guarda, ogni tanto mi capita, ma proprio qualcuno che lo rivede perché magari va a scorrere la pagina, ma è proprio raro. Invece per YouTube l'algoritmo funziona in modo diverso e penso che sia gratificante rispetto al lavoro che vai a svolgere, perché quando crei un contenuto con YouTube, quindi crei un video, quel video vale non solo nelle 24 ore che tu l'hai prodotto, anche 48, anche una settimana. Certo, l'inizio ha una grande, visibilità, però quel video sarà sempre reperibile, sarà sempre attivo. Io ricevo dei contatti da persone che vedono i miei video, che sono anni che io ho pubblicato e sono ancora lì, che funzionano, che prendono visite, che ricevono e quindi interazioni. Allora, quello è un bel investimento. Difatti io sull'attività organica è quella dove investo di più, perché alla fine è un po' come l'articolo del blog, tutto sommato, perché è sempre disponibile. Invece sugli altri social, anche se ti fai un mazzo, eccetera, come per esempio qualcuno dice, wow, sì, questo qui ha fatto grandi numeri sui video, eccetera, poi vai a vedere che c'è stato un investimento che va almeno per i video di 3.000 euro al mese, non sto dicendo, dico una cifra così casuale, ma è proprio il minimo per intenderci, per avere una buona visibilità sui social, adesso inteso come Facebook, eccetera. Poi è chiaro che c'è chi ha già un po' di ritorno, spende, però il discorso è che c'è un passaggio economico anche in quel caso. Ecco perché credo che sia un forte investimento lavorare su YouTube, organizzare quel tipo di video, però anche lì ragioniamo come dicevamo nelle scorse puntate, anche lì c'è una logica SEO, anche lì c'è una logica di algoritmo e concludo, è anche bello perché nel momento in cui ti scopre una persona su YouTube, YouTube in quel momento gli mostra dei tuoi video a quella, perché funziona così, cioè io trovo un video di Massimo Petrucci che parla di lead generation, da quel momento il feed per un po' di ore mi propone tutti gli altri video che ha fatto Massimo Petrucci. E questo significa che vado a vedere un tuo video, Max, che hai fatto 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa. Ad oggi, che stiamo registrando, ancora funziona così.
Ma è proprio così. Infatti io ho dei video, io ho 2 canali, uno che ho creato da pochissimo dedicato alla comunicazione persuasiva e al copywriting, e l'altro invece dove ho caricato nel corso degli anni un po' di video in generale sul web marketing, lead generation e così via. Ora invece ho creato questo canale molto tematico proprio sul neuromarketing, il copywriting e la comunicazione persuasiva. E quello che noto è proprio questo, che poi quando una persona arriva su un video, poi generalmente quando vado a vedere un po' le statistiche, no, vado a vedere quello che accade, va almeno a vedere un altro video, si va a vedere almeno un altro video, perché poi è il video che YouTube gli va a suggerire. E poi ricordiamolo, YouTube è il secondo motore di ricerca, cioè dopo Google c'è YouTube, quindi essere su YouTube è molto 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 importante e ti permette veramente di fare numeri, perché se tu hai, che ne so, 100 video e ogni video ti fa soltanto 10 visualizzazioni al mese, vuol dire che tu ogni mese c'hai 1.000 visualizzazioni, quindi è interessante questa cosa e va preso in considerazione.
E lì aggiungo, scusami Max, vai, che ti interrompo, mi è venuto in mente, quando utilizziamo YouTube, poi in base anche alla strategia, visto che tu hai detto traffico è importante, non solo da lì, perché io posso fare dei video ben ponderati, giusti, dove metto dei link sempre all'interno della mia descrizione del video, che portano magari ad una pagina di interessarsi oltre alle schede. Quindi da quel punto di vista è un ottimo volano per il traffico cosiddetto organico, quindi non solo il video in sé, io che invito le persone a fare qualcosa, ma posso utilizzare dei link dove per esempio dico, tu stavi parlando di lead generation, poi metto in basso un link dove ti mandano l'articolo più approfondito, quindi tu stai portando le persone da YouTube, li porti sul tuo sito e poi chiaramente se quell'articolo è fatto bene li porterai magari a convertire con un'iscrizione alla newsletter o contatto di altro tipo.
Ma vedi, qui si apre una parentesi gigantesca, che è quella dell'like strategy, cioè avere una strategia dall'alto. Ed è quello che poi io parlo in quest'ultimo libro pubblicato, no? L'unico marketing che ti porta dove sei e dove vorresti essere, no? Io questo ho scritto: la mentalità e strategia per imprenditori e consulenti che vogliono ottenere davvero risultati concreti. Cioè sono 400 pagine dove si potrebbe sintetizzare tutto in high strategy, cioè avere una strategia dall'alto, perché il grande problema non solo del content marketing ma proprio nel web marketing in generale è proprio quello che non si ha una strategia dall'alto, cioè si fanno cose singole. Quindi io oggi pubblico l'articolo, se ci limitiamo al content marketing, io potrei dire ok, oggi pubblico l'articolo sul mio blog, poi domani non so pubblico un video su YouTube, poi faccio dei post su Facebook, poi faccio dei post su LinkedIn. Sono tutte cose che prese singolarmente vanno bene, ma non avendo una strategia vista dall'alto che le metti assieme, alla fine non ti portano a nessun risultato, o comunque con molta difficoltà ti portano ad un risultato. E quindi in queste 400 pagine io vado a raccontare, vado a spiegare come andarti a creare la tua strategia dall'alto, che è quella che poi ti permette di ottenere veramente dei risultati. Perché come dicevi tu giustamente, dicevi io sotto al video di YouTube posso andare a scrivere nella descrizione, nei commenti, posso mettere dei link a un determinato magari articolo di approfondimento, perché potrei fare un video molto veloce, perché le persone amano vedere i video, perché si fruiscono molto velocemente, sto lì, lo ascolto e magari in 5 minuti o in 10 minuti o ancora meno capisco qual è l'argomento, capisco qual è la situazione, capisco qual è la soluzione che mi stai proponendo. Poi magari ti posso mandare ad un approfondimento, oppure viceversa, da un articolo del blog ti posso mandare a un video di approfondimento. Quindi l'articolo lo faccio piuttosto leggero, perché magari le persone leggono poco, si stancano a leggere e così via, quindi ti faccio un articolo leggero e poi dico guarda approfondisci con questo video, perché il video è più facile, no, da fruire, e quindi ti mando a vedere questo video. Il video ti dà maggiori informazioni perché tu gli concedi più tempo, in quel momento non sei distratto da tanti link, no, da tanti banner che si aprono, perché sei tu e il video, no? C'è la persona che ti sta parlando in quel momento, e magari la persona a fine video ti invita a cliccare sulla call to action, ti dice guarda che in descrizione c'è il link che ti permette di ottenere questa risorsa, oppure che ti permette di entrare in contatto direttamente con me, e hai chiuso un cerchio in maniera piuttosto semplice. Perché? Perché hai una strategia dall'alto, non sono tutti elementi buttati lì a caso. Questo è il grande potere dell'high strategy, cioè di avere una strategia dall'alto. Ritornando al content marketing e a una strategia in 8 passi, perché stiamo parlando, no, di avere una strategia, vediamo qual è questa strategia in 8 passi. Prima di tutto è sempre importante ricordare che quando, qualunque sia la tua campagna in generale, essa è sempre composta da 4 fasi obbligate, 4 fasi fondamentali, che sono: 1 attira, 2 cattura, 3 coinvolgi e 4 converti. Attira, chiaramente devi attirare l'attenzione del tuo potenziale cliente, quindi devi andare a costruire tutta quella fase che sono annunci, banner, grafiche e così via, che possono attirare l'attenzione del tuo potenziale cliente. Ad esempio, ultimamente in agenzia qui stiamo facendo una serie di campagne su Spotify e abbiamo visto che per determinate attività è interessante proprio il messaggio vocale. Cioè, secondo me il messaggio vocale, poi Giuseppe mi dirà la tua su questo, la voce sta tornando un'altra volta veramente in maniera molto potente rispetto ai banner, rispetto a tutto il resto appresso. Cioè ancora la voce ha il suo potere. Dico queste 2 o 3 cose e poi ti lascio a te su questa cosa, perché so che sicuramente avrai belle cose da dire. La seconda fase è cattura, cioè nel senso di una volta che hai attirato l'attenzione del tuo potenziale cliente, sarebbe utile trattenerlo nella tua comunicazione e sarebbe ancora più utile riuscire a prenderti un contatto, magari potrebbe essere una mail. Coinvolgi, e questa è la parte più difficile, cioè devi lavorare sulla creazione della fiducia. Quindi se hai ad esempio raccolto una mail, è utile inviare a questa persona dei contenuti utili per fare in modo che la fiducia nei tuoi confronti aumenti. E alla fine c'è la fase di conversione, cioè portarlo poi ad acquistare il tuo prodotto. Ora, queste 4 fasi, dipende dal prodotto che stai vendendo, possono concludersi in 5 minuti, perché magari il tizio sta semplicemente comprando una maglietta online e quindi non è che sta facendo grandi ragionamenti, oppure deve semplicemente venire nel tuo negozio a mangiare una pizza, oppure ha bisogno di molto più tempo perché, come l'esempio che abbiamo fatto la settimana scorsa, deve comprare una casa e quindi ha necessità di affidarsi a un professionista, oppure deve vendere la propria casa. e quindi deve affidarsi a un professionista e sta cercando un professionista e quindi vuole capire chi può veramente dargli una mano in questo senso. Ma torniamo alla voce, Giuseppe, che ne pensi?
Beh, insomma, chiedi a me della voce, dire come dici all'oste, sente come il vino, no? Il discorso è che la voce sicuramente sta tornando, è rientrata per diversi motivi, lo notiamo anche dagli assistenti vocali che abbiamo, che ci girano attorno, quindi quanto si sta dando importanza alla voce. E poi la voce ha, dal punto di vista evocativo, una cosa molto importante che viene sottovalutata, che è questa dimensione intima che si crea con la voce. Perché quando noi utilizziamo il testo, sicuramente scriviamo, ma non ci facciamo, possiamo farci un'idea di chi ci sta scrivendo, magari noi aiutiamo le persone perché mettiamo una foto, quindi capiamo chi è, però lavoriamo molto di immaginazione, perché la scrittura sicuramente ha bisogno di un'assistenza proprio alta di immaginazione. E poi c'è il video. Per quanto anch'io faccia video, la voce rimane nel mezzo. Cioè la voce ti dà quella dimensione intima nelle persone che ti stanno ascoltando, quindi c'è questa voce che ti sta parlando, come noi adesso con il podcast, ok? Stanno ascoltando noi, stanno ascoltando la voce. E c'è una parte invece che viene completata dalla loro testa, con delle immagini, con delle... quindi si crea una dimensione intima che non è così distante, cioè non deve lavorare tanto il cervello di chi ci ascolta, come può essere nella scrittura, però... ha comunque un aiuto, perché quella voce, noi attraverso la voce ci facciamo l'idea di una persona, la creiamo, la raccontiamo. Io ho iniziato a fare la radio da adolescente ed ero, mi sentivo molto fortunato quando non c'erano le webcam. Quando sono arrivate le webcam non potevo dire di essere figo e alto, però la cosa è stata che comunque questa dimensione intima sta tornando. Tant'è, ti dirò, che con alcuni clienti, in alcuni progetti, sto proponendo, e se li sentite in giro questa cosa sta succedendo, proprio il fatto di proporre anche in alcuni casi, non so adesso che test e quale risultato si possa avere, ma una newsletter vocale. Tant'è sì. Che tu usi Sintesi proprio per la velocità, poi alla fine si può lavorare su come devi farla, perché sennò poi se la fai in versione vocale che ti mandano su WhatsApp, che ti asciugano la parte bassa dell'inguine, quello no. Però deve essere una cosa che può essere, perché la voce comunque crea, come al solito, mi ripeterò, ci ripetiamo, relazione.
Assolutamente. E infatti la voce sta funzionando. Noi, ti ripeto, con Spotify, dove la maggior parte delle volte sono proprio messaggi vocali, no? Che tu mandi in quel momento, la gente sta ascoltando la musica, poi parte il tuo spot vocale, e per alcuni clienti stanno avendo ottime, ottime soddisfazioni. Ora veniamo alla nostra strategia in 8 passi. Il punto numero 1: devi scegliere l'offerta su cui basare la tua campagna. Quindi tutti i contenuti che andrai a creare serviranno poi a cosa? È questo che è fondamentale. Serviranno a vendere che cosa, nel caso tu stia vendendo qualcosa? Devi decidere qual è lo scopo. Quindi lo scopo dei tuoi contenuti che stai andando a creare hanno lo scopo di vendere un corso, di ricevere dei preventivi, di far arrivare persone al negozio, di prenotare un test drive nella tua concessionaria, oppure di vendere creme depilatorie o qualsiasi altra cosa. Devi dare uno scopo ben preciso al tuo contenuto, a quello che andrai.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
E a creare. Quindi questo già ti fa comprendere, a te che ci ascolti, che il content marketing non è qualcosa di molto generico come spesso si fa, cioè io creo contenuti generici su tutto quello che mi riguarda, su tutto quello che è il tema, come dire, che possa essere in qualche modo trasversale con la mia attività. No, il content marketing ha sempre a che fare con un obiettivo ben preciso, che può cambiare. Cioè io oggi posso creare dei contenuti per far venire persone al mio ristorante, domani posso creare dei contenuti per fare in modo che le persone prenotino, non so, la sala per il loro matrimonio, che sono due concetti diversi ma che hanno sempre a che fare con quella che è la mia attività. Ma i contenuti saranno pensati in maniera diversa e saranno creati anche in maniera diversa, magari qualcuno sarà orientato più sul video, qualcuno sarà orientato più sugli articoli del blog e così via. Il punto numero due: devi decidere cosa e quando, cioè devi poter stabilire se alla fine della campagna hai vinto o hai perso. Cioè, se questa tua campagna che stai mettendo su, quando io parlo di campagna non parlo semplicemente della campagna che tu fai su Facebook o la campagna che tu fai su Google, la campagna è un concetto molto ampio che riguarda anche la campagna che tu magari stai facendo su Google, su Facebook, che ti servono per portare traffico sul tuo articolo, sul tuo contenuto, sulla tua landing page e così via. Ma per campagna è proprio un concetto molto ampio, quindi riguarda l'articolo, il video, tutto quello che crei affinché possa veicolare persone verso il tuo obiettivo, quindi ad esempio verso la vendita del corso che stai andando a creare, oppure verso la ricezione di preventivi, perché il tuo scopo è ricevere preventivi. Quindi devi sapere quando, cioè quanto deve durare questa campagna. Deve durare un mese, deve durare un anno, deve essere sempre attiva? Cioè, e se è sempre attiva, ogni quanto vado a verificare come sta andando e come faccio a capire se sto vincendo o sto perdendo? Cioè, nel senso, quanti preventivi devo ricevere in un mese per essere soddisfatto, per mantenere il mio business? Cioè, sono tutte cose che io devo andare a comprendere. Quindi ad esempio potrei dire: devo avere 20 iscritti al mio corso entro il 16 marzo, oppure devo avere 150 preventivi entro i prossimi 2 mesi. Perché uno degli errori, e poi lascio un attimo a te la parola su una riflessione su questa cosa, Giuseppe, uno degli errori più grandi che si fanno è quello di non avere una misura. Cioè io non so quanto mi costa un cliente, non so quanti clienti genero rispetto ai preventivi che ricevo. Quindi ad esempio, se io so che ricevo un cliente ogni 10 preventivi e so che mi servono 5 clienti in un mese per portare avanti il mio business, vuol dire che devo avere 50 preventivi in un mese. Se in un mese non ho 50 preventivi, vuol dire che le cose non stanno andando bene. Punto. Non ci sono grandi cose che devo andare a verificare se non questo. Ma se non conosco questa roba qui, alla fine mi troverò a creare contenuti su contenuti, ma alla fine in modo del tutto inutile. Giuseppe.
Ma guarda, hai già detto una parte importante, che è quella di avere un'unità di misura. Cioè, come faccio a capire se io sono arrivato da qualche parte se non ho un'indicazione? Come faccio a capire se io sono arrivato a Milano piuttosto che a Napoli, piuttosto che a Torino, se non c'è un'insegna che mi scrive Torino, che mi scrive Milano? Questa è la logica. Però ci sfugge, ma non perché siamo degli stupidi, ci sfugge, l'ho fatto anch'io, quindi all'inizio facevo anch'io, commettevo questi errori, perché molte volte quello che facciamo, oltre a non essere frutto di una strategia, è anche figlio di un aver visto far qualcosa. E questo, guarda, immagino che anche tu avrai dei racconti su questo, delle esperienze. Succede molto nell'ambito del business, tantissime volte, perché dici: ok, ho fatto quella cosa, il mio collega o il mio concorrente, perché la fissazione è il concorrente, come al solito, non pensiamo a chi dobbiamo comunque, pensiamo al concorrente. Quel concorrente sta facendo questo. Allora, per esempio, utilizza utilizza YouTube, qualsiasi cosa. Quindi noi ripetiamo quella cosa lì una volta che noi l'abbiamo messa in piedi. Quindi, che ne so, sai Max, ti chiamo perché ho visto il mio collega che fa una landing page da YouTube, ma visto che stavamo parlando di YouTube dico questo. Allora, quello lì, una volta che tu gli hai detto ok, abbiamo fatto la landing page, facciamo finta che tu non gli fai nessun calcolo, no? Ti fa quella landing page, lui è contento, cioè lui si è messo a posto con la coscienza, l'ho fatto, ok? E si ferma lì, crede che sia finito lì, invece quello è solo l'inizio. perché bisogna testare, bisogna avere dei numeri, bisogna avere quante volte ha funzionato, cambiare, eccetera. Delle volte si fa questo passaggio più per mettere a posto la propria coscienza e di vedere quello che hanno fatto gli altri e non effettivamente quello che ci serve. Lo facciamo proprio per stare a, cioè, secondo me questa cosa, che poi tra l'altro probabilmente è un mio errore, perché ci metto sempre da parte della testa, alla fine stiamo parlando di marketing, parliamo di comunicazione, ma il nostro cervello conta, è inutile dirci di no. Quindi questa relazione, questo confronto con gli altri va a debilitare, distruggere un po' la strategia, perché dice ok, ho la landing page, l'ha fatta il mio collega, il mio concorrente, punto, l'ho fatta, ah, respiro di sollievo. Invece non sappiamo che cosa dobbiamo fare, quanto devono arrivare lì, quanto ci deve costare questa conversione. Ecco, quella cosa lì che è un po' più faticosa, è un po' non superficie, perché alla superficie noi non vediamo questo del nostro concorrente, vediamo solo la landing page. E quella parte di non superficie in tutte le cose la lasciamo andare. E poi incappiamo in questi errori.
Infatti è proprio questo è il problema. A volte se ne vengono, a me capita a volte avere un cliente che dice ah, io ho visto la landing page del mio concorrente, mi sembra bella. Ok, ma sai se sta convertendo? Cioè sai se tante persone stanno compilando il modulo? Sai se poi le persone che stanno compilando il modulo sono in target, nel senso che sono di qualità o no? Le cose sono complesse, soprattutto quando poi dal content marketing vai verso la lead generation, cioè la generazione di contatti qualificati, che sono cose molto collegate, non sono scollegate, è tutto collegato, il web marketing è tutto collegato. Ecco perché io parlo di high strategy, cioè una strategia dall'alto. Se non hai questa strategia dall'alto, farai sempre cose singole che alla fine non ti porteranno da nessuna parte. Andiamo al punto numero 3. Produci in base alle quattro fasi principali di cui già abbiamo parlato, che sono attira, cattura, coinvolge e converti. Perché questo? Perché devi sempre rimanere in quelle tre fasi fondamentali di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, cioè la consapevolezza, la valutazione e la decisione. Cioè, quando ogni volta che attiri delle persone, cerchi di coinvolgere nella tua comunicazione, devi sempre tenere presente poi in che livello si trovano, cioè nel senso se stanno raccogliendo informazioni, se stanno confrontando soluzioni, quindi già hanno capito qual è il problema e stanno valutando le diverse soluzioni, oppure se già hanno trovato delle soluzioni, compreso la tua, e stanno capendo se la tua è la soluzione migliore per loro. Per fare questo devi creare diverse tipologie di contenuti, perché quando parliamo di content marketing non parliamo solo ed esclusivamente di contenuti del blog, cioè degli articoli, ma parliamo ad esempio di podcast, di infografiche, di ebook, di video per YouTube, oppure di altri social, di post da pubblicare sui social, di webinar, perché magari nella fase finale, nella fase in cui le persone stanno confrontando le scelte, potrebbe essere molto, cioè stanno confrontando le soluzioni, potrebbe essere molto interessante piazzare un webinar, anche un webinar registrato, in cui c'è una persona che spiega perché la tua soluzione, cioè la soluzione della tua azienda, è la migliore rispetto alle altre. Fino ad arrivare proprio a video call one to one con il cliente, cioè che tu a quel punto hai chiuso hai fissato magari un appuntamento con il tuo cliente e stai lì che gli mostri altro contenuto in quella video call, delle slide, un video di presentazione e così via, per passare chiaramente dalle email che verranno inviate nel corso di tutto il momento di comunicazione che tu hai con il tuo cliente. Quindi come vedi, come ci ascolti tu che stai dall'altra parte delle casse, che non so se stai in auto a casa o da qualsiasi altra parte.
Una volta si diceva dal di là dell'etere, quando facevo radio, insomma, tantissimi anni fa, qui adesso dice
al di là dell'etere, che sei al di là dell'etere.
Ma magiche antenne, sai, quelle cose bruttissime, però insomma qui cosa dici? Boh,
ormai
dietro le cuffie, boh.
Più. Qua non sappiamo più ormai le persone dove sono, no? Possono essere al di là di qualsiasi cosa, al di là delle cuffiette, o proprio se sei con le cuffiette, al di là delle casse. Bene, in ogni caso, come vedi, i contenuti possono essere veramente tanti e variegati. A questo punto, e qui c'è un momento cruciale, che è quello della creazione proprio fisica dei contenuti. Il mio consiglio è quello di creare tutti i contenuti in una sola volta e non aspettare una settimana, poi un'altra settimana, poi un'altra settimana e così via. Magari quello lo puoi fare come pubblicazione, se è il caso di pubblicare gli articoli una settimana dopo l'altra, se c'è questo tipo di necessità. Ma comunque in ogni caso è bene pubblicare tutto, cioè è bene creare tutto tutto in una sola volta. Perché questo? Perché ti permette velocemente di avere un quadro generale di tutto quello che è il content marketing che stai andando a mettere su. Come abbiamo visto nella puntata precedente, noi in agenzia utilizziamo una grande lavagna con i post-it, le frecce e tutto il resto appresso, ma puoi utilizzare quello che ti pare, puoi utilizzare un quaderno, un foglio, un software, quello che vuoi, ma avere tutto il quadro è molto importante. E anche tecnicamente, perché poi nel momento in cui tu crei effettivamente il contenuto, quindi il video su YouTube oppure l'articolo sul tuo blog, puoi già inserire link, puoi inserire link che collegano un contenuto con l'altro per fare in modo che il tuo potenziale cliente si sposti da un contenuto all'altro a secondo del suo processo di acquisto, a secondo di dove si trova nel processo di acquisto. Poi, se hai necessità, per qualunque motivo, di pubblicare con una certa periodicità, allora passi al punto numero 5, che è quello in cui vai a stabilire le date del tuo piano editoriale. E quindi dicendo, l'articolo A lo pubblicherò il 10 ottobre, l'articolo B lo pubblicherò il 13 ottobre e così via. E ti vai a creare una bella tabella, solitamente io uso un Excel, ma nel caso più semplice puoi utilizzare veramente quello che ti pare, e vai a mettere tutto quello che andrai a fare. Dirai, non so, immagina delle righe dove dici, ok, nella prima riga ci metti il nome del primo articolo, nella seconda riga il secondo articolo, nella terza riga il quarto articolo o comunque il contenuto che sei andando a creare, in orizzontale, cioè quindi nelle colonne c'hai le varie date, e vai in ogni cella vai a mettere quando andrai a pubblicare quel contenuto o quando lo andrai a condividere sui tuoi social, quando andrai ad attivare la campagna, cioè ad esempio advertising su Facebook o su Google per far arrivare più persone su quel determinato articolo che magari, o quel determinato contenuto che è il primo della serie, che è quello più importante dal quale poi partono e parte tutta la tua comunicazione. Questo è molto importante, avere un quadro generale di quello che sei andato a creare, e solo alla fine avvii la strategia di content marketing. Quindi, come vedi, la strategia, cioè la parte finale, arriva al punto numero 6. Solo quando hai creato tutti i contenuti per ogni fase, quindi il cosiddetto cosa, e hai fissato le date di pubblicazione, quando, puoi dare il via a quella che viene chiamata proprio la strategia vera e propria di content marketing, o meglio a quella che io chiamo la campagna globale, che prevede tutta una serie di cose, quindi la pubblicazione dei contenuti sui diversi canali, le eventuali azioni di sponsorizzazione, di advertising che fai su Facebook, Google e così via, e poi il controllo dei feedback, cioè capire i risultati, ovvero cioè capire quello che sta succedendo, perché in base a quello che poi sta succedendo devi aggiustare il tiro. Giuseppe, sono andato un po' lungo.
Ma sei andato un po' lungo, ma era necessario, perché poi alla fine non è una cosa così che si fa in un quarto d'ora. E mi sono rivisto molto su quello che dicevi del fatto di fare un sacco di contenuti anche in anticipo, organizzarsi anche per una questione di gestione del tempo. Poi io chiaramente non seguo esattamente le tue stesse modalità, proprio perché se magari faccio un giorno faccio tutto un blocco di alcune cose, poi di un altro, magari scrivo un giorno e l'altro giorno registro, soprattutto quando ha a che fare con i video, però poi alla fine il risultato è lo stesso, perché è quello proprio di riuscire a programmare, ad avere comunque anche la mente libera per dedicarsi soltanto un giorno per dire ai feedback, a quello che succede, perché proprio facilita anche il nostro cervello, ma questo ha a che fare con la produttività e dovremmo dedicarci proprio una serie di puntate a parte solo per questa gestione qui. Però di base l'ottica da avere è sempre quella, questa organizzazione di contenuti, avere una visione dall'alto di insieme è più che necessaria, perché altrimenti diventa soltanto un puntino perduto in un oceano immenso. Se invece hai una visione dall'alto, puoi dare forma con una piccola barchetta di contenuti che si nota di più.
Ma infatti è proprio questo. Chiaramente i punti 7 e 8 ne abbiamo parlato già in questo momento, cioè verifica dell'esito finale, cioè perché le cose sono andate bene o perché le cose sono andate male. E poi quello che consiglio sempre, il punto numero 8, è fare un brief con tutto lo staff coinvolto nella campagna, con tutti i grafici, i copywriter, coloro che sono occupati delle campagne, e cercare di capire ad esempio quali sono stati i contenuti determinanti, quelli che hanno fatto la differenza, quelli che magari hanno portato maggiori conversioni, quali sono stati i checkpoint più interessanti, le cose che probabilmente non hanno funzionato bene, i colli di bottiglia, cioè tutte queste cose qui vanno analizzate perché poi ti servono per ricominciare un'altra volta da capo, cioè però cominciare da capo con una consapevolezza diversa e una potenza diversa, perché hai compreso quello che funziona, hai compreso quello che funziona meno, e quindi il tuo, come dire, secondo giro sicuramente ti porterà a risultati molto più ampi. Caro Giuseppe, che ne dici? Un veloce riepilogo di Giuseppe Franco.
Signori, noi avevamo tutto, avevamo preparato i contenuti, abbiamo individuato le nostre parole, però abbiamo cercato anche di capire che deve esserci il traffico. Senza traffico come facciamo? Senza benzina come fa ad andare avanti sta macchina? Per cui abbiamo parlato di quello che è il traffico, traffico organico e traffico a pagamento. La differenza qual è? Traffico organico è quella che dove noi creiamo dei contenuti, un video YouTube, un articolo, e attraverso un'ottima, si spera, analisi tecnica anche delle parole chiave, arriva delle persone, arrivano interessate senza che noi abbiamo speso nulla. In realtà non è propriamente così. Certo, ci sono le campagne dove noi, per esempio, su Facebook mettiamo un video, dobbiamo pagare per farlo vedere, invece con un articolo non dobbiamo pagare. In realtà però abbiamo anche visto che una spesa c'è sempre, perché creare dei contenuti serve, perché creare dei contenuti occupa del tempo, il tempo comunque è denaro, è un investimento, per cui non è del tutto gratuito. Da lì siamo andati a vedere quali sono queste fasi di organizzazione, partendo da quella dell'attenzione, cioè catturare l'attenzione per poi evolversi e accompagnare, andare avanti e arrivare al nostro scopo finale. Questo sempre per cercare di dare quella idea di base che non dobbiamo dimenticare di dove, da dove sta arrivando il nostro cliente, dobbiamo sempre accompagnarlo. E la cosa con cui abbiamo sempre più sottolineato è quella di avere una visione d'insieme, di preparare dei contenuti massivi, numerosi, in modo da riuscire a organizzarci meglio e avere appunto questa visione dall'alto che ci rende più facile la nostra campagna di contenuti.
Bene, ottimo. Nella prossima puntata, e andiamo a chiudere questo lavoro sul content marketing, andiamo a capire come valutare un contenuto, come renderlo migliore e come ad esempio migliorare quando hai un basso tasso di permanenza, cioè quando le persone restano poco sul tuo contenuto nonostante il tuo contenuto sia un buon contenuto. Quindi ci vediamo la prossima settimana, ci ascoltiamo la prossima settimana, e detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao!
Ciao!
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.